Spiegato semplice. L'uomo ha due occhi, due orecchie, due gambe e due braccia, e ama esplorare il mondo. Tanto tempo fa, tra il 26.000 e il 10.500 avanti Cristo, molte persone si spostarono da posti freddi verso luoghi più caldi. Gli scienziati stanno ancora studiando come e perché è successo, ma si pensa che il cambiamento del clima abbia avuto un ruolo importante. Le persone si muovevano in diverse direzioni e fondarono nuove culture. Si pensa che la civiltà umana sia iniziata in Eurasia, un grande continente che include Europa e Asia. Anche se oggi ci sono conflitti e differenze tra i vari paesi, in passato le persone di queste aree condividevano molte cose in comune, come tradizioni e storie. In futuro, potrebbe esserci un modo per unire di nuovo queste culture diverse, creando un mondo in cui le persone possano vivere insieme in armonia, rispettando le differenze e collaborando. Fine spiegato semplice. L'uomo ha due occhi per guardare, due orecchie per sentire, due gambe per camminare e due braccia per remare. La sua curiosità non ha limiti, e, indubbiamente, tra i periodi storici a più alto tasso di mobilità vi fu il quarto grande anno dell'attuale Manvantara, dal 26.000 al 10.500 avanti Cristo circa, quando genti prenordiche scesero verso latitudini più meridionali. La complessità di quei flussi è ancora al vaglio dei ricercatori, bisognerà aspettare nuovi ritrovamenti archeologici ed ulteriori studi antropologici per approfondirne i dettagli, sulla causa però c'è uniformità di vedute, l'allargamento della calotta. Anche l'inizio del cosiddetto ciclo ariano andrebbe dunque anticipato rispetto all'ipotesi avanzata dal Tillich, J. Godwin, Il mito polare, ed Mediterranee, 2001. Già l'etnologo e filologo Hermann Wirth mise in dubbio le parole del pensatore indiano, collocando intorno al 20.000 avanti Cristo il riposizionamento di gruppi appartenenti ad un ceppo unitario dedito al culto solare, elemento fuoco, e provenienti dalle regioni subartiche, ovvero da terre settentrionali inaridite dal freddo, siberiane, e da terre nordatlantiche flagellate dalle inondazioni correlate al disgelo, iperboree. In un primo momento la migrazione ebbe un andamento orizzontale, per usare la terminologia coniata da Julius Evola, e confluì nella fondazione dei due centri sacrali secondari, quello siberiano e l'altro nordatlantico, Nord-Nord, Aurignaziano, circa 39-35.000 anni fa. Successivamente il senso di marcia divenne verticale Nord-Sud, Gravettiano, circa 27.000 anni fa, e la sua maggiore portata sparse i semi da cui sarebbero germogliate importanti civiltà. Risalgono a questa seconda fase siti importanti come quelli di Eyazi, Ust-Mil, Ikine, sull'altopiano siberiano dell'Aldan, R. G. Klein, Il cammino dell'uomo, Antropologia culturale e biologica, Zanichelli, 1997. Ne consegue che il cuore della mitica età degli eroi, simbolicamente posta a cavallo delle figure di Parasrama, l'uomo con l'ascia, e Ramachandra, l'uomo con l'arco e le frecce, potrebbe essere individuato nella cultura di Malta Bure 26.0017.000 avanti Cristo circa, il cui centro di irradiamento è localizzabile nell'odierna zona occidentale dell'area siberiana, lungo il corso del fiume Angara. Se così stanno le cose, significa che la civilizzazione dell'attuale genere umano è partita dall'Eurasia, il continente descritto dalla geografia politica mackinderiana come un cuore pulsante, Heartland, dentro due mezzelune, la grande mezzaluna, Outer Crescent, che ai tempi del baronetto coincideva con i territori del dominio mondiale britannico, e la piccola mezzaluna, Inner Crescent, rappresentata dal Medio ed Estremo Oriente. Ma se dall'ultima glaciazione la geografia del globo non è cambiata, le ambizioni dell'uomo si sono moltiplicate, trasformando la naturale bipartizione tra civiltà del mare e civiltà della terra in una guerra perenne dove l'egemone di turno ritiene di poter ottenere il dominio del mondo attraverso il controllo della pivot area, o cuore geografico della storia. Un pensiero velleitario, che, oltre a non tenere conto di una serie infinita di variabili, nell'ultimo secolo ha avuto la spregiudicatezza di usare l'Europa in ambito NATO, parole di Carlo Terracciano, 1948-2005, come una pistola puntata su Mosca C. Terracciano, Europa Russia Eurasia, una geopolitica orizzontale, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, volume 2/2005. Affinità e parentele. Forse non è possibile dividere l'Eurasia, stiamo pur sempre parlando di un blocco unico, così chiamato dal matematico e geografo tedesco Carl Gustav Reuskl, 1812-1875, in Handbuch der Geografie per indicare il continente che andava dall'Asia all'Europa, la cui omogeneità dipende dalla sostanziale assenza di ostacoli naturali, se si considera che la cima più alta degli Urali non supera i 1800 metri. Fino al 4 millennio il vero confine divisorio tra est ed ovest fu il fiume Ural, e comunque anche allora gli antenati preistorici conoscevano i modi per schivare sia le insidie del nastro d'acqua sia i rischi della cerniera montuosa. A nord, nell'area costiera prospiciente alla penisola di Novaja Zemlja, c'era il canale navigabile che consentì agli allevatori di renne, progenitori dei Samoiedi, di raggiungere la Siberia settentrionale, mentre a sud, tra le propaggini meridionali degli Urali e la costa settentrionale del Mar Caspio, si passava attraverso la Porta dei Popoli. Il nome risale al XIX secolo. Questi percorsi strategici spiegano come mai in Eurasia tutti si appartengano. Infatti una delle più antiche mutazioni conosciute del cromosoma Y, il marcatore M130, vecchio di 50.000 anni, ovvero la prima traccia lasciata dai profughi artici in uscita dalla patria polare primordiale, si attesta nella Siberia orientale.
Secondo la letteratura genetica, da principio si manifestò la linea Anne, antichi nord eurasiatici, caratteristica della discendenza confluita nelle culture di Malta Burea Fontovagora. A partire da qui e procedendo verso est, apparve la linea Abiana, e in Ancient Beringian Ancestral Native Americans, faccina triste. Invece, proseguendo in direzione ovest, si realizzò la linea IHG Eastern European Hunter Gatherers.
Ne consegue che il dibattito in ambito geografico sulla reale identità della Russia è puramente accademico, o politico, non essendovi reali differenze con l'Europa. Polko Ones, The Heartland in Russian History, in Global Geostrategy. Partendo appunto dalla dimensione etnosociologica di reciproca appartenenza, il politologo François Thiriart, 1922-1992, auspicò un rapido ritorno a casa, cioè la ricostruzione di un unico impero euro-siberiano. Al momento quel giorno appare ancora lontano, fiaccati da gravissime difficoltà economiche e identitarie i paesi europei sono civiltà della terra cadute nella rete talassocratica del partenariato anglo-americano. Ma non è detta l'ultima parola, a giudicare dal crescente etnocentrismo in tante realtà medie, e piccole innervate di legami con il mondo arcaico di terra, che è l'opposto di quello apolide della globalizzazione di mare, totalmente privo di un luogo d'origine e di dispiegamento. Un principio elementare dell'economia classica recita tuttavia che l'economia in quanto tale non esiste, ci sono soltanto politiche che avvantaggiano qualcuno e svantaggiano qualcun altro, perciò lo stesso globalismo va considerato alla stregua di un fenomeno transitorio identificabile come un processo attraverso il quale i centri di produzione e consumo di servizi avanzati e le comunità locali che in essi svolgono un ruolo ausiliario sono collegati in una rete globale basata su flussi informativi, interrompendo i collegamenti con aree lontane dal polo industriale M-Castells, l'età dell'informazione, economia, società, cultura, Università Bocconi, Milano, 2004. L'arca geografica, la spaccatura est-ovest ha dunque un'origine antica, o per meglio dire remota, collocandosi al termine dell'ultima fase glaciale, intorno ai 10.000 anni fa, quando nel meno ospitale est si depositò in uno spazio immenso la cultura arcaica di stampo tradizionale, mentre quella stessa eredità andò perduta ad ovest, dove la geografia dei luoghi si rimpicciolì per fare spazio alla progressiva urbanizzazione del paesaggio. Punto chiaramente i due rami svilupparono nel corso del tempo visioni e culture differenti. Sia il tuorlo che l'albume rimasero comunque dentro il proprio guscio, cioè all'interno della massa terrestre più grande del pianeta, la quale non essendo in balia delle acque oceaniche era, ed è, un nocciolo duro da spaccare, nonché la causa prima di qualsiasi ulteriore strategia di crescita e sviluppo. Geograficamente il continente madre si allarga lungo l'asse est-ovest mentre le Americhe sono molto più lunghe che larghe, 14.000 km da nord a sud e 4.800 al massimo da est a ovest, con un minimo di 65 all'altezza dell'istmo di Panama, non diversamente dall'Africa, anch'essa posta su di un asse nord-sud, sebbene un po' meno accentuato. Il particolare è determinante se si considera che proprio l'orientamento spaziale dei continenti influenza la velocità di diffusione della cultura e delle idee, dell'economia e della comunicazione, ciò a prescindere dal ripetersi ciclico degli sconvolgimenti che mettono a soqquadro il mondo. Tutte le località disposte sulla stessa latitudine hanno giorni di durata uguale, e stesse variazioni stagionali, tendono cioè ad avere climi simili, regimi delle piogge e habitat abbastanza omogenei. Ad esempio l'Italia meridionale, l'Iran settentrionale, e il Giappone sono realtà statuali poste più o meno alla stessa latitudine, si trovano separate l'una dall'altra da 6.400 km verso ovest o est, eppure hanno climi più somiglianti tra loro rispetto ad aree che distano solo 1.500 km a sud. Come potrebbe un agricoltore canadese mettersi a coltivare una varietà di mais tipica del Messico? La povera pianta non potrebbe far altro che seguire le sue istruzioni innate. A marzo si preparerebbe a buttare i primi germogli e si troverebbe sepolta sotto 3 metri di neve. Se anche si riuscisse a riprogrammarla per una germinazione più sensata, fine giugno, ad esempio, non mancherebbero i problemi. I suoi geni le direbbero, comunque, di crescere con calma e di arrivare a maturità dopo 5 mesi. Quello che va bene in Messico non funziona in Canada, e viceversa. Mentre in Eurasia, al cui interno vive il più alto numero di esemplari animali e vegetali, le specie non hanno difficoltà a diffondersi lungo la linea est-ovest, essendo già ben adattate ai climi delle regioni in cui arrivano. Nel continente madre c'è tutto e non manca nulla. Si va dalla depressione più bassa al mondo, il Mar Morto, a catene montuose che superano i 5.000 metri, il sistema himalayano, passando per pianure irrigue, steppe e deserti. Non esiste al mondo un'arca più salvifica di questa, e poiché la varietà di ambienti capaci di favorire la biodiversità sarà determinante anche in futuro, sembra più che mai opportuno allungare il passo e affrettarsi verso l'imbarco, prima che sia troppo tardi. Non terra e non mare all'opposto della patria nordatlantica, geograficamente incline al più fluido punto di vista del mare, la patria siberiana costituì per millenni un solido corpo unico in termini di tradizioni e famiglie linguistiche. L'orientalista Giuseppe Tucci riconobbe come l'intrinseca unità spirituale dello spazio eurasiatico fosse indissolubilmente legata ai rapporti culturali e commerciali esistiti fin dalla preistoria tra le diverse civiltà che hanno abitato il continente. Nell'arte cinese di Wei soffia l'alito dell'arte greca che già aveva ispirato gli artisti indiani del Gandhara Gitucci, il buddismo. Scuole, dottrine e storia, Ghibli, 2013. Nelle più antiche culture si ritrova dappertutto la stessa conoscenza del cielo, gli stessi attributi simbolici, le stesse caratteristiche rituali. Le narrazioni tradizionali raccontano le stesse storie, le quali sono state forti abbastanza da spingersi al di là degli oceani e sopravvivere a sconvolgimenti epocali. Bisogna essere ciechi per non vedere in tante affinità la conferma dell'appartenenza ad un'unica radice, se ne facciano una ragione coloro i quali oggi sperano di estirparla contando sullo stato confusionale dell'Europa. È innegabile che nel corso del tempo vi siano stati conflitti interni, anche lunghi e cruenti, poeticamente narrati dalla mitologia attraverso il confronto ancestrale tra la sapienza del tellurico serpente antico e la baldanza del più aggressivo falco solare. Come dice il proverbio, parenti serpenti, cugini assassini, fratelli coltelli, ma chissà perché, tra soggetti affini si trova sempre la quadra. Appunto succederà anche a noi ultimi dopo la morte della globalizzazione, la cui dipartita, accelerata dalla distruzione della classe media, permetterà la costruzione di un nuovo modello geopolitico capace di determinare principi, prospettive e modalità miste, eterogenee, trasversali e tolleranti. Se in fisica siamo stati capaci di concepire l'idea del multiverso, Andrei Linde, dovremmo riuscire a realizzare il concetto di una realtà multipolare formata da mondi differenti e sinergici. Forse, il principio è già penetrato nel tessuto sociale, ma ancora non ce ne siamo accorti. A voler ben guardare a sud-ovest sta prendendo forma una specie di nuovo compromesso austro-ungarico contro la dittatura dell'euro mostro bruxelliano, mentre ad est è a buon punto la costruzione dell'infrastruttura mista terra-mare, denominata One Belt, One Road. Chiaramente i cinesi non hanno inventato nulla di nuovo, ma, da buoni conservatori della tradizione, si sono limitati a riattivare i percorsi preistorici il cui snodo si trovava nel bacino del Tarim. Si pensi alle bionde mummie di Xinjiang, o alla bella di Lulan, segni tangibili degli scambi di merci e culture avvenuti lungo le strade eurasiatiche, che biforcandosi ad Hunan, tracciavano un percorso a nord e un percorso a sud prima di ricongiungersi nella zona di Kashgar, e proseguire lungo una fitta rete di piste e sentieri. Più pragmatici di noi, gli antenati preistorici non facevano distinzioni tra il mare e la terra, ma li frequentavano entrambi spaziando tra i quattro oceani, Artico, Indiano, Atlantico e Pacifico. Cosa aspettiamo ad imitarli? Anche in considerazione del fatto che si possono rifare soltanto le cose già fatte in un'epoca di disagio carsico come l'attuale, dove si prende atto con rammarico dei processi che avrebbero potuto essere intuiti prima della loro esplosione, implosione, ma ai quali non si è saputo dare il giusto peso. Amen. Guardiamo avanti. La riconciliazione tra il mare e la terra non avverrà domani, né dopodomani, ma comunque sarà inevitabile perché dopo il sonnolento periodo delle speranze viene immancabilmente il tempo più energico delle legittime aspettative, e il ventunesimo secolo è troppo debole per opporsi al destino che lo attende. Di Rita Remagnino, ereticamente.net 11.08.2024 fonte, come donchisciotte.org.